Dave, questa puntata magari metti la sigla, pa, e anche i banner sotto con i nostri nomi di Instagram, sì, a differenza dell'ultima intervista.
Esatto, magari, cioè, montala. Tra l'altro, per me può montare questa cosa qui anche all'inizio della puntata. Monta, aspetta un attimo, devo fare una cosa fondamentale.
Guarda quanto sto diventando grosso, Dave. Prima o poi vengo a spaccarti il culo. Però vedi, di montare queste puntate con un minimo di testa. Cioè, tipo, questa è la testa, tanto così.
Ce l'ho.
Ce l'hai?
Sì.
Vado con l'intro. Manu, ci sono due cose fondamentali in questo lavoro.
Dimmi tutto.
La prima è il gusto estetico, cosa che pochi hanno.
Sì.
La seconda è avere dei clienti che ci pagano.
Io ne aggiungo una terza.
Vai.
Fare i soldi.
Che comunque include i clienti che ci pagano.
Assolutamente.
Oggi parliamo proprio di questa cosa qua, ragazzi. Ce l'avete chiesto in un pochino. Svisceriamo un po' rapporti fra i clienti, come iniziano le collaborazioni. Cioè, un po', facciamoci una chiacchierata. A tema clienti. Mettetevi comodi, si glozzo e si parte.
Ragazzi, buongiorno.
Benvenuti.
Buongiorno.
Oggi
mettetevi comodi perché oggi parliamo di una cosa importante. Prendetevi la vostra birra, mettetevi a guardare.
Esatto. Io vorrei ringraziarvi perché oggi Manu corre la giornata mondiale dei cavatappi.
Ah, e ci sta. Infatti sì, non ho detto birra per caso.
Esattamente.
È così.
Esattamente.
Io ho già selezionato il commento della puntata che verrà messo qui sotto.
Esattamente.
Io tra l'altro vorrei espandere questo forum. Io voglio farlo diventare sempre più grande, facendolo leggere anche agli ospiti un commento.
Bello, ci sta.
Magari lo selezioniamo in base all'ospite, così glielo facciamo leggere.
Potrebbe starci.
E lo trovate qui sotto sul contenuto promossi sul linguaggio molto da rivedere, tra parentesi, troppi ca, puntini, puntini, puntini.
Cazzi!
Qui io vorrei che Dave aggiungesse un piccolo timer, piccolissimo, proprio in basso, cioè una roba minuscola che si veda ma non sia invasivo, che parte ora e finisce alla prima parolaccia che diciamo.
Ok. Oggi, ragazzi, parliamo di clienti.
Sì.
È un discorso molto ampio, molto complesso, ovviamente, perché io voglio sempre ricordare che questo lavoro è fatto di persone. Spesso ce lo dimentichiamo.
Mm-hmm.
Pensiamo sempre che ci siano delle entità, che sono i brand, i clienti con cui lavoriamo, che però non abbiano fisicamente tutto ciò che una persona ha. Pregi, difetti, idee, consigli, opinioni.
Idee.
Visioni di insieme, insomma, è un mondo vario e dobbiamo abituarci a lavorare con i clienti. Possiamo subito sfatare un grosso mito.
Buttalo dentro.
I clienti non sono stupidi, anche se voi fate quei cazzo di commenti cringe, eccoci qua, quei commenti cringe di fotografi. Il cliente mi ha chiesto i RAW da mandargli, perché voi glieli mandate!
Esatto.
Basta dire al cliente, guarda, non manderò, e glielo spieghi, non è che tutti possono sapere tutto, cazzo.
In realtà ci sono molte, molte più sfumature, perché mi è capitato di vedere volte, non è il mio caso, fortunatamente, e in cui il cliente chiede i RAW perché il lavoro gli fa schifo, come è stato fatto.
Certo.
E che vi piaccia o non vi piaccia, se il cliente vi chiede i RAW, potrebbe essere quello il motivo, che quello che avete fatto gli fa schifo, ve lo dico proprio così, senza filtri, ma in realtà questa cosa serve per capire, ok, questa volta ho fatto una cappellata enorme, sì, la prossima volta come la evito? E, oppure il secondo caso è il cliente non capisce niente, vi chiede i RAW perché pensa di fregarvi, dice, ah, mi hai editato 10 foto, ma io ne ho altre 300, quindi succa, non faccio più nessuno shooting.
Sì, io voglio partire un attimino proprio dall'approccio, secondo me.
Esatto.
Perché soprattutto quando si inizia, e ve lo dice Manu, lo sa bene, io sono stato soprattutto da più giovane, userò questo termine.
No, lo sai, anche una testa di cazzo.
Esatto, sono un po' una testa di cazzo, però il punto è che mi sentivo sempre di saperne di più, ok?
Mm-hmm.
Adesso molte volte ne so di più di voi teste di merda che commentate qua sotto, però a volte non è così e soprattutto a volte il cliente nel nostro caso, ad esempio di Crop, sono tante agenzie e poi c'è il cliente effettivamente che è il brand, quindi noi abbiamo fondamentalmente due clienti. Da una parte c'è tutta la parte creativa, l'agenzia che gestisce tutto quanto, e dall'altra c'è effettivamente il brand che ha le sue idee, le sue opinioni e conosce il brand meglio di voi. E questo secondo me è un dato di fatto che sì, dobbiamo metterci in tasca.
Sì, io tante volte vedo persone che puntano ad approcciarsi al cliente con la presunzione di sapere cosa è giusto per il cliente, quando dall'altra parte c'è, anche se lavorate con le agenzie, almeno una persona che rappresenta il cliente.
Certo.
E quella persona state sicuri che sa meglio di chiunque altro cosa serve per...
anche cosa per vuole.
Cliente. Esatto. Piccolo disclaimer, questa sarà una puntata in cui, al di là di parlare dell'approccio in generale con i clienti, sarà suddivisa in prima parte, arriva un cliente, come ci si approccia, e poi tutti gli step che ci sono fino poi dopo al lavoro. Esatto. La parte di lavoro, delivery, non ce ne frega niente, ognuno ha le sue modalità, non ne esiste una giusta o sbagliata.
Io sì, se partiamo dal presupposto che appunto arrivi un cliente nuovo, facciamolo come se non l'avessimo mai visto e parliamo con un cliente diretto, perché se ci mettiamo a fare anche filtri con le agenzie diventa...
Vabbè, ma tanto alla fine il concetto è lo stesso, semplicemente esatto. C'è un passaggio in più.
E... secondo me io ritengo sempre che l'approccio, se si può di persona, sarebbe top, perché risolve mille cose. Ma la prima cosa da fare, prima ancora di parlare di lavoro, output, cosa si vuole fare, eccetera, è conoscersi. Io, come dico sempre, come scrivo in tantissime mail, quando si approccia qualcuno di nuovo alla nostra realtà, a me, Manu, come singole persone, è facciamo una call o, nel caso ci fosse la possibilità, ci conosciamo di persona anche solo per capirci se ci piacciamo.
Perché poi qui subentra un secondo tema, che è quello di come io dialogo con il mio cliente. Nel senso, ci sono clienti che sono più istituzionali, clienti che sono molto più tranquilli, clienti che sembrano dei tranquilloni ma in realtà sono un palo nel culo, qui non ci esiste altro modo per definire questa cosa. Di conseguenza, già facendo questo step extra mail, quindi uscendo da un testo che fa sembrare sempre tutti super impostati e seri, e passando anche semplicemente a una telefonata, ok, se non ci si può di persona, voi capite se dall'altro lato c'è qualcuno di tranquillo, qualcuno di molto impostato, qualcuno di molto rigido, qualcuno con cui potete avanzare delle proposte. Insomma, capite che persona avete di fronte, al di là del cliente.
Totalmente.
Perché noi lavoriamo con clienti che possono sembrare da fuori
sì, super, nelle mail sembrano super quadrati.
Ma anche vedendo semplicemente il nome del cliente,
sì.
impostato, di immagini dietro, chissà che cosa c'è un drago a tre teste, non lo so. Poi conosci le persone, sono le persone più tranquille dell'universo, sono sciallissime. E...
sì, oppure ci sono persone magari un po' più ansiogene che durante la preparazione sono super tranquille, quando siamo invece sui set sentono la pressione di far andare tutto bene, specie quando magari devono fare da intermediario appunto fra la casa di produzione e il cliente reale.
Sì, soprattutto magari quando sono i primi progetti, dove ancora si è in quella fase in cui si tara con il cliente, ecco lì.
Sì, secondo me, io ripeto, la cosa principale è smetterla di... possiamo fare un appello a tutti i fotografi, videomaker, creativi che fanno i mezzi influencer facendo quei contenuti cringe? La smettete di raccontare cazzate pensando di far ridere, facendo queste cose appunto, il cliente mi manda una mail alle 9 di sera, che assurdo, eccetera. Basta non rispondere, basta educare il proprio cliente che voi alle 6:30 staccate, the end.
Magari continuate a lavorare ma non glielo dite, cioè magari vi portate avanti e il giorno dopo alle 8 spaccate gli mandate la mail.
Fate cosa volete, ma per favore smettiamola di creare questo falso mito che le persone dall'altra parte siano completamente o idiote oppure che vi trattino come degli schiavi, perché se lo fanno è perché glielo permettete, punto. Ma come ogni come in ogni relazione, che sia
come in ogni lavoro, al di là a un certo punto basta, non si risponde. Io ad esempio era una cosa che facevo molta fatica a fare, ma non tanto perché non so darmi un limite, ma perché mi piace quello che faccio e di conseguenza forse per me non mi fermerei mai.
Certo.
Ok, di conseguenza magari quando ero ancora a casa prima di Crop, che non so, la sera montavo il mio video, editavo le mie foto, mi arrivava la mail e rispondevo, sono lì, ok? Ora invece che mi si è creato un po' di più questo stacco da ufficio casa,
fondamentale,
io mi sono dato, salvo rari casi in cui sono cose molto grosse o molto urgenti, io quando arrivo a casa non ci sono, magari le leggo, le guardo, se qualcuno mi chiama rispondo assolutamente,
certo.
Ma liquido, sono veloce, gli dico domani ne parliamo bene, cerco di dare un taglio netto a questa cosa qua, perché sennò uno non vive più. Ed effettivamente sono d'accordo con te, tutti quelli che fanno quei reel pensando di essere simpatici perché vogliono far vedere che lavorano tanto, poi magari stanno rispondendo alla sagra della porchetta che ti ha scritto alle 9
sì,
di sera,
ma poi ripeto
Se il cliente ha un atteggiamento di merda sul lavoro, la colpa è di chi si rapporta con lui.
Sì, di chi gli permette di farlo.
Perché chi gli permette di farlo? Perché se voi lamentate che, ma anche semplicemente per chi scatta, fa ritratti, le modelle che scattate vi chiedono gli originali o vi chiedono altre cose o vi fanno delle richieste sgradevoli, non è perché non capiscono un cazzo, è perché voi gli permettete di farlo, voi magari non fate un lavoro che l'ha soddisfatta, non c'è stata comunicazione nella parte a priori,
tutto
e dall'altro lato avete una persona che semplicemente è abituata a fare quello che vuole perché la gente glielo permette.
Totalmente.
Perché a me quando arriva qualcuno che mi chiede mi mandi RAW, mi mandi altre foto, mi mandi gli originali, non rispondo nemmeno, cioè il messaggio rimane non visualizzato e non risposto. Ma non perché non voglio, perché me ne frega un cazzo, non me ne frega. Semplicemente perché
tipo di approccio alle cose.
La gente deve capire che si lavora in un certo modo.
Esatto.
E quindi quando arriva un cliente nuovo, il primo step, per quanto ci riguarda, è cercate di capire chi avete davanti.
Sì, allo stesso tempo cercate anche di far capire a lui chi c'è dall'altra parte. Cioè non date per scontato che sappia tutto di voi, né di quello che fate, né di come siete, né di come lavorate. Cioè, raccontate qual è il vostro approccio al lavoro,
esatto,
ai progetti, eccetera. Cioè,
e soprattutto
comunicate.
Qui, e soprattutto c'è una cosa che è molto trascurata e sembra trascurabile, ovvero il non abbiate paura di dire io di questa cosa non me ne occupo.
Sì.
Perché io vedo tante volte persone che non sono minimamente adeguate a fare certi tipi di lavori, ma perché semplicemente non hanno l'attrezzatura giusta, le competenze giuste, eccetera, 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 che dicono sempre sì, perché hanno paura di perdere un cliente, un lavoro, parlatene. Dice, io ragazzi normalmente questa roba non la faccio, ma posso farla. E il cliente già capisce che non sta, magari, esempio stupido, si parla di e-commerce, magari uno non ha mai fatto un e-commerce, fare un e-commerce ragazzi, cioè non ci vuole una scienza, cioè la gente vi fa vedere che fa e-commerce come se stesse...
facendo la prossima campagna,
il bosone di Higgs, e fare un e-commerce bisogna mettere 4 flash, sincronizzarli giusti,
sì,
e
più
scattare,
la struttura di lavoro,
e vaffanculo, e non ci vuole un cazzo, e
più la struttura che sta dietro,
esatto, però una volta che al cliente lo dite, il cliente sa anche già cosa va incontro, perché se voi dite sì e non avete mai fatto, non sapete neanche da che parte iniziare e poi fate un lavoro di merda, quello che succede è che il cliente si aspettava A e si ritrova B. E lì arrivano i problemi, perché il cliente dice, ma allora questo è un coglione. E lì lo perdete il cliente. Invece se già voi mettete le cose in chiaro,
posso arrivare a fare questa roba qua, posso fare dei test, ve li mando, fate delle prove, capite quello che vi piace, fate un lavoro a quattro mani insieme a loro, perché se vengono da voi non avete mai fatto un e-commerce, non vi daranno nemmeno mai i soldi con i quali si fa veramente un e-commerce, prendendolo come esempio. Quindi,
cioè poco.
Esatto. Però il discorso è affrontatelo come guarda, ti dico, io non li ho mai fatti, però ho le conoscenze tecniche per mettere in piedi un set del genere.
Non li ho mai fatti, ma so farlo.
Esatto, prepariamo, ti faccio delle prove così le vedi, almeno ti fai un'idea, che va a dire anche solo scattare voi in piedi con i vostri vestiti, con le luci fatte a modo, gliela postproduci, gliela mandi, eccetera, e capite se si può fare. Perché secondo me il discorso è sempre lì, non pigliateli per il culo pensando di essere... di farcela sempre, perché se non ce la fate non solo appunto fate un lavoro di merda e perdete il cliente, ma rischiate poi anche veramente che si sparga la voce della serie, guarda quello lì parla poi non sa combinare letteralmente
nulla.
Sì,
anche
nulla.
Perché sembra sempre io quello che noto, io ad esempio soprattutto lo noto coi fotografi, questa cosa avviene,
per dire.
Io cerco sempre di essere mega trasparente sia in quello che faccio sia su internet che di persona, perché mi piace che la gente semplicemente sappia quello che io faccio veramente,
sì.
Cioè non che faccio passare il nulla come le grandi cose. Io quello che vedo tanto in giro è gente che cerca sempre di pomparsi di più, ok? Sembra sempre che stiano facendo
sì, solo sa
cosa. Poi tu appena parli con le persone, e qui torniamo al discorso del è un lavoro fatto di persone, e ti rendi conto che sono tutti dei coglionazzi, cioè che lavorano di merda, hanno dei comportamenti di merda. Quello che ti fanno vedere non è vero, perché in realtà erano lì magari come assistente dell'assistente dell'assistente dell'assistente, e piuttosto che magari senti storie terrificanti, e queste ragazze ce le dicono i clienti, noi non parliamo con nessuno perché non ci interessa.
Mm-mm.
Cioè tante volte ci capita che il cliente, no ma quella volta abbiamo lavorato con sto tizio e ha fatto questo e quest'altro e ci ha fatto cagare, cioè tante volte è capitato, ok? Perché il cliente viene da te non per denigrare quella persona, perché quella persona non gliene frega niente di chi è, non ci lavorerà mai più e di conseguenza non ha nessun interesse a fare questa cosa con intento denigratorio. Lo fa perché vuole evitare che quando arriva da te succeda
la stessa cosa.
E quindi dice guarda, quel tizio lì mi ha fatto schifo, non fare queste cose qua perché mi ha fatto schifo. E questa cosa qui è fondamentale, parlate con la gente, capite e soprattutto siate chiari su quelle che sono le cose che sapete fare, ma anche su quelle che non sapete fare.
Sì.
A noi ad esempio recentemente, per darvi un'idea, è arrivata una richiesta per un possibile lavoro che aveva a che fare con le automobili, in cui ci richiedevano di illuminare in un hangar delle auto di grosse dimensioni dall'alto. In
sì,
un hangar.
Senza far vedere gli stativi, niente.
Noi ci abbiamo perso un mese, noi l'abbiamo detto chiaramente, detto questa roba qua ci dobbiamo attivare perché dobbiamo capire, dobbiamo, cioè non abbiamo detto lo sappiamo fare, abbiamo tutto in studio,
no.
Dobbiamo capire, dobbiamo attivarci, dobbiamo fare delle ricerche,
prendere una squadra apposta,
richiedere dei preventivi, dobbiamo farci un'idea più completa di questo.
Sì, al massimo il cliente poi da questa roba qua ti dice guardate,
preferiamo andare per un'altra strada con questo progetto, ma vi terremo in considerazione per altro.
Però almeno siete stati professionali, cioè non gli avete promesso la luna,
esatto,
ma gli avete fatto capire che quella soluzione lì richiedeva determinate cose, perché poi magari anche loro si rendono conto che non è fattibile, perché uno magari gli fa un prezzo e gli dice ok, questo è proprio una roba non fattibile, ma non solo perché loro mi fanno un prezzo alto, perché è proprio fuori dai nostri standard. E allora quello che facciamo anche noi, ad esempio, che abbiamo fatto con questo lavoro, è stato questa è una strada. Però intanto percorriamo una seconda strada fattibile effettivamente. Quindi...
fattibile, più economica, una roba così. Oppure ad esempio una roba, quando tante volte capita che clienti arrivano e ti chiedono la luna. E anche qui torniamo al solito discorso di quelli che fanno i reel. Quando il cliente ti chiede di scattare appeso a testa in giù sulle cascate del Niagara.
Ragazzi, basta dirgli che non si può fare.
Basta dirgli che non si può fare. Oppure semplicemente il cliente arriva, ha una richiesta folle. Guarda, zio, che costa un sacco di soldi fare questa cosa qui. Tu quanto hai?
Sì,
invece di che ti faccio io il prezzo, e questa cosa noi la diciamo tante volte, e c'è un approccio che noi abbiamo, è anche questo, perché allora noi abbiamo delle regole, diciamo così, a livello di business nostri, sì, ovvero che sotto certe soglie non andiamo, perché vorrebbe dire svalutarci e svalutare, rovinare il mercato, di conseguenza c'è un limite, poi
magari
parleremo anche di questa cosa qui.
Insomma, bisognerebbe fare una puntata a parte sulla svalutazione del mercato.
Esatto, però tante volte magari capita che il cliente arriva con un'idea folle, noi quello che facciamo semplicemente, a un certo punto quando il cliente dice no, ma aspettavo dei costi diversi, quanto hai? Quanto puoi spendere per questo progetto?
Anche perché poi molte, adesso magari sapete,
è inutile che
con
facciamo...
la sagra dell'albicocca, della pesca, con un matrimonio è complesso farlo, ma quando cominciate a fare dei lavori un po' più strutturati, che appunto magari avete un'agenzia di mezzo, un cliente, cioè viene allocato un budget, non è che dici...
Quindi loro hanno un cap massimo a cui possono arrivare e di conseguenza è inutile che giochiamo al ribasso finché io non arrivo al cap. Dimmi il cap, perché se io sono andato oltre... ti dico se con quel cap sottostante io posso farlo con le dovute limitazioni e rimodellazioni del progetto,
certo,
oppure no. È inutile che giochiamo al giochino che io ti abbasso il preventivo finché non arrivo al cap.
Sì.
Perché magari perdete un mese, poi arriva lo stronzo di turno che dice sai che c'è, io gli chiedo meno e ci piglia e vi incula al lavoro. Questa cosa no. Parlate con la gente, perché non è un problema, non è un segreto di stato dirvi quanto budget c'è per un lavoro.
No. Ma anche perché se parlate chiaro, poi nel lungo periodo questa roba premierà sempre.
Sì, perché poi ti trovi i clienti che magari ti telefonano e ti dicono oh Manu, senti, io devo fare sta roba qua, ho 10k, cosa possiamo fare?
Esatto.
Secondo te ce la facciamo se voglio fare questa cosa qua?
Oppure arrivano clienti con cui crei rapporti più lunghi che ti dicono guarda, io per sto lavoro qua c'ho 3k perché questi ho. Però ti dico già che a fine mese, so che uno dice ma poi no, però se cominciate a lavorare con le persone poi queste cose accadono, ti dicono guarda fra un mese ci sbloccano banalmente il budget dell'anno e possiamo fare un lavoro dove riusciamo a mettere più soldi su questa roba qua. Cioè i rapporti poi funzionano così, so che è complesso fidarsi, ma sta sempre tutto qui, sta sempre tutto alla base e io continuo a dire che è meglio fidarsi un pochino di più che... evitare a priori di prendere lavori, fare cose eccetera, perché quella volta lì magari ci sono 100 euro in meno, 100 euro in più. È complesso, ci vuole tatto, verrete fregati, perché a volte succede così, a volte vi promettono la luna e poi non arriva un cazzo. Però secondo me cercare di fidarsi il più possibile e di creare fiducia di un rapporto umano, che in questo caso è con i vostri clienti, sta alla base di un percorso continuativo che sono quello che poi tutti quanti puntano. Nessuno punta ad avere 100.000 clienti, tutti puntano ad averne 10 che pagano come 100.000. Questo è la cosa, perché avere 100.000 clienti diventa ingestibile poi.
No, ma è poi è controproducente da ogni punto di vista. E invece uno si deve costruire il proprio portfolio, ma anche questo vale anche da freelance, perché ovviamente noi ragioniamo da casa di produzione, studio creativo, però in realtà lo stesso approccio lo si dovrebbe avere anche se si fosse, se si fosse freelance, certo, fotografo, videomaker freelance, perché alla fine la dinamica non è che cambi più di tanto, anche perché fondamentalmente la differenza che c'è è che il videomaker va là e fa una cosa, la casa di produzione va là e ne fa 10, ma perché ha 10 persone, non perché lo fanno in 2, 10. Di conseguenza l'approccio è esattamente lo stesso, semplicemente quello che dico sempre io è: chi lavora da solo come freelance è una piccola casa di produzione fatta di una persona che si occupa di determinate cose. E questa roba qui secondo me è fondamentale. E questa secondo noi è la fase di approccio al cliente, quando il cliente arriva, vi scrive, vi propone un progetto. Queste secondo me secondo noi sono le regoline da darsi per instaurare un buon rapporto, creare un bel rapporto con il cliente, perché poi quando c'è un bel rapporto con il cliente si lavora anche molto meglio, la qualità del lavoro ma anche degli output diventa notevolmente superiore.
Certo.
Perché ti danno anche fiducia, poi magari arriva anche il momento in cui ti dicono
fai tu,
cioè proponimi qualcosa, fai tu. Banalmente le foto che abbiamo fatto per Jaeger, per Manifest, è stata una mia proposta quella roba lì.
Sì, esatto.
Avevo un brief molto generico e quella qua è stata la mia idea.
Questa roba qua arriva col tempo, ragazzi. Io, come dico sempre, non potete aspettarvi che un cliente arrivi e si fidi uno ciecamente di voi solamente perché ha visto 4 foto sul vostro Instagram, e due, che sia certo al 100% che il prodotto finale sia come vuole lui, perché giustamente ci vuole tempo per costruire quel tipo di rapporto.
Soprattutto se i budget diventano un po' più altini, giustamente la gente ha paura di buttare via dei soldi, perché se uno vi dà 5.000 euro e gli fate un lavoro fatto male, quello lì ha buttato 5.000 euro.
Eh sì.
Giustamente io la capisco la paranoia, anch'io sarei imparanoiato,
certo.
Ma anche con il più grande fotografo del mondo dall'altro lato, anzi paradossalmente io ho visto i più grossi errori fatti dai più grossi fotografi.
Beh, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, quindi...
Esatto.
Però il punto è proprio questo, cioè datevi anche tempo, le relazioni con le persone, le relazioni nel mondo del lavoro hanno bisogno di tempo, cioè per fare il progetto figo che vorreste fare voi con quel cliente lì. E ci vuole tempo, ci vuole che il cliente si fidi, ci vuole che il cliente si affidi anche a voi. Non è solo una questione di fiducia, è anche una questione proprio di dirvi: ok, conosce il brand abbastanza, ha imparato. Noi prendiamo ad esempio Jägermeister, avete visto anche tanti backstage,
eccetera. Ma secondo
eccetera.
Me un altro buon esempio nostro è ad esempio Xiaomi. Xiaomi, sì. Sono 4 anni che io faccio le loro campagne fotografiche e Simo con me la direzione della fotografia, e Xiaomi è un cliente cinese, noi parliamo direttamente con il cliente, e non solo c'è questo componente di fiducia, ma c'è anche una componente culturale dietro.
Certo.
Perché ovviamente io mi approccio alle cose in maniera diametralmente diversa da come fa un asiatico. Quindi ci è voluto, e comunque ci stiamo ancora lavorando, ci sono voluti anni e decine di campagne
shooting, sì.
Per fargli capire...
Oh, fidatevi. Un pochino, cioè proviamo a battere un po' su questa roba che funziona. Però questo è, cioè secondo me poi... Quello è il valore aggiunto del videomaker, del fotografo, del professionista. Non è poi l'attrezzatura migliore che si porta sul set o il risultato migliore, perché poi anche sul risultato ovviamente puntiamo sempre a fare il meglio, ma a volte il meglio non è fattibile, perché vorresti fare un miliardo di cose, però poi per arrivare effettivamente a produrre quella roba lì, perché hai magari un'ora di tempo, 4 ore...
Sì, non si può fare.
Non si può fare. Quindi il lavoro poi da fare, e adesso arriveremo anche quando si è effettivamente sul set, è proprio quella roba lì. Cioè arrivare insieme al cliente a ottenere il risultato che nel momento ci si accorge che è il migliore per quella situazione. Che magari a volte si prende il brief in mano, si arriva sul set e si fa: oh, ok, questa roba qui ce l'eravamo immaginata in un modo, e per quanto uno possa fare 1000 step di controllo, verifica, eccetera, non va.
Finché non ce l'hai davanti...
Cioè,
non...
vuoi mettere una luce da fuori, il giorno del set piove... Devi trovare una cazzo di soluzione.
E non sempre si può puntare a capannare fuori, fare, dire. Io ad esempio una cosa che sto notando nell'ultimo periodo, io vedo tantissimi giovani lavorare a progetti fighi, sì. Tra l'altro giovani anche in gamba, però io vedo un atteggiamento secondo me terrificante, che secondo me è quello che poi può portare veramente al tracollo finale del mercato, che è quello di, indipendentemente dal budget, tu hai il massimo che io posso fare.
Sì.
il massimo, costantemente. Vengo con delle videocamere che fanno spavento, noleggio delle lenti che fanno paura, vengo con carrelli, di tutto e di più, indipendentemente da quello che sia il budget. Questa cosa qui non va bene. Questa cosa qui è un problema gigantesco.
È un problema per il mercato, è un problema perché l'educazione del cliente...
Perché poi dopo ti trovi i clienti che vogliono fare banalmente le campagne. Un esempio stupidissimo, semplicissimo, ma che fa capire alla perfezione quello di cui sto parlando. Mesi e mesi fa fui contattato per fare una campagna fotografica per un brand di moda che voleva scattare in giro per Milano. Ok? Io dissi, si può fare, ma scattare in giro per Milano è un bel cazzo nel culo da gestire, perché sì, devi avere tutti i permessi, devi avere comunque una troupe che si muove in tanti punti di Milano, non è che andiamo qui e la facciamo tutta lì, quindi devi avere degli appoggi, devi prevedere banalmente, tra l'altro era inizio primavera, di conseguenza non faceva neanche così caldo, quindi devi prevedere un furgone, un van che ti segua, non puoi far andare in giro la gente in metro, cioè cosa faccio, giro col piatto del tethering in metro, cazzo? E quindi io ho detto, queste sono le cose da fare, io lavoro così, non, poi non faccio uscire delle foto fatte a mio nome in giro per Milano senza aver chiesto i permessi, perché se qualcuno si sveglia e mi vuole rompere il cazzo, io mi fanno pure causa, mi fanno, perché siete dei cretini, ok? Questa è la verità. Fatto sta che io il lavoro non l'ho poi fatto, perché non erano queste le modalità con cui si voleva lavorare. Sono andato a vedere, tra l'altro, un fotografo che seguo anche, che mi piaceva, perché adesso che ho visto come lavora, penso tutt'altro. Ho visto come l'hanno fatto, perché ovviamente è impossibile non condividere le storie e tutto per fare i fenomeni. E letteralmente tethering, flash, cose buttate in giro per strada a Milano, senza permessi, senza un cazzo. Questo modo di lavorare, ragazzi, cioè questa roba qui doveva finire solo in un modo. Il cliente non vuole spendere soldi per questa roba, perché è un tirchiaccio maledetto. Perché tutti vogliono fare le grandi campagne e poi nessuno vuole cacciare un euro. Bene, si dice al cliente, zio, non si può fare, quindi vattene a fanculo. Questo bisogna dire al cliente. Sì, perché questo è un cliente...
Si propone, si dice, questi soldi
infatti
non si può fare.
Io avevo proposto una seconda opzione in studio da noi, tra l'altro studio che non avrei fatto neanche pagare. No, bisogna andare per forza in giro per Milano, perché avevano questa idea in mente. Bene, non vuoi spendere, nessuno gli deve dare la possibilità di farlo. Perché basta una persona che dice sì, lo facciamo così a tarallucci e vino, che automaticamente avete fottuto tutti gli altri. Ma non fottuto perché avete preso voi il lavoro e siete più bravi degli altri.
No,
avete fottuto il mercato agli altri. Perché adesso
manca
tutti quanti...
stessi.
E anche a voi stessi, perché io obiettivamente a una persona che lavora così non darei un euro in più. Gli do due spicci, gli dico vattene in strada, non rompermi il cazzo, fai le tue foto di merda, è bella lì.
Anche perché
non è saper lavorare ed è inutile che vi atteggiate a... grandi professionisti quando lavorate come dei cretini, perché siete dei cretini quando fate così, perché se quel giorno lì uno passava,
succede qualsiasi cosa,
un tizio passava perché andavate fuori davanti al bar, il tizio del bar gli girano le palle perché siete davanti al suo bar e vi dice pronto polizia, cosa cazzo succede qua fuori, potete venire a controllare, viene lì, vi fanno un culo così e poi dopo altro che lavori, dovete lavorare per anni per pagarvi la multa.
Poi bella scena il fatto che il cliente viene sul set, magari vi ritrova così, perché poi il discorso non è fare i set improvvisati o con poca attrezzatura perché non si riesce a fare di più. Un conto è farlo con la logica,
giuste modalità.
Esatto, con la logica che tutto quanto sia fatto per lavorare nel modo migliore possibile, perché come abbiamo detto prima, se voi comunicate l'approccio che c'è, anche noi abbiamo fatto dei set, raga, cioè in situazioni allucinanti, però il punto è detto, raga, per fare questa roba non c'è spazio, l'occupamento di suolo pubblico è questo, possiamo mettere uno stativo, una roba, quindi cerchiamo di... Cioè, c'era il cliente con l'iPad in mano, il cavo di tethering inficcato dentro, che stava lì a capire le foto in controluce, eccetera, però quello si può fare e si fa. Il punto è fare le cose a caso, senza pensare in primis a tutto quello che può succedere, ma questo è un discorso gigantesco, enorme, che veramente aprirebbe una parentesi enorme, ma soprattutto nel rispetto del fatto che il cliente deve essere nella situazione migliore possibile.
Cioè, io posso capire, ad esempio, io prendo sempre questo esempio qua, che secondo me è molto funzionale per spiegare il concetto, e io posso capire che il cliente dice, guarda, io ti posso pagare l'occupazione del suolo, anche perché comunque poi se queste immagini escono da qualche parte, l'immagine della città di Milano in questo caso deve essere pagata, perché banalmente basterebbe che le vedesse uno del comune, gli girasse il cazzo e vi facesse causa. Basta questa cosa qui, niente di più. E quello che dico io è: il cliente magari vi dice, guarda, io non ho tanto budget, posso arrivare a pagare l'occupazione del suolo qui, 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 in questi orari, però van, cose del genere, non posso farci niente, ho finito i soldi. Magari tu dici, vabbè, lo faccio comunque, piuttosto mi accollo di spendere 7 euro di area C, vengo con la mia macchina e giriamo con la mia macchina. E invece di avere il van figo, abbiamo una Panda scassata, ok? Però almeno abbiamo qualcosa per muovere le 4 persone. Però lì poi avete trovato una situazione, chiamiamola a crocchio, però in una cosa fatta con le dovute maniere.
Sì, il punto è sempre quello, cioè sono quei piccoli gesti, quei piccoli dettagli che fanno sempre la differenza nella totalità del lavoro fatto insieme. Io prendo un altro esempio, passiamo a quando si è sul set, no? Io 3 settimane fa sono andato a fare il backstage per un set fotografico.
Tra l'altro sai chi è quel fotografo lì?
Lo conosci?
Quello lì, vabbè, questo Dave ovviamente, cioè prendi questa clip e disintegra, mettila in un SD e sparala di caso su Marte. E
Dave, riparti pure. Io ho ad esempio un dettaglio che a cui tengo tantissimo è far trovare una piccolissima, anche super semplice accommodation quando il cliente arriva. Che vuol dire un caffè, un pacchetto di biscotti, un succo di frutta, qualsiasi roba, che è una stronzata che costerà quanto? 10 euro? 20 euro se proprio compri i biscotti di marca? Però crea già subito
un clima rilassato.
In primis il cliente arriva, si prende un caffettino, parlate, sgranchite un attimino le gambe, capite due cose, la testa comincia a funzionare, specie quando si inizia al mattino. E seconda cosa è una piccola coccola che si fa, che fa tutta la differenza. Perché quante volte i clienti ci hanno detto, ah, ma avete previsto anche una piccola accommodation? È una cazzata che fa completamente la differenza.
Anche perché è una roba che ragazzi non fa quasi nessuno.
Vi giuro, cioè raga, io sono finito su dei set dove non c'era l'acqua.
Sì, anche io ho fatto 2 anni fa un e-commerce, tra l'altro ad agosto faceva un caldo che non vi dico, anche perché poi ero nell'azienda, non andavano i condizionatori. Sì. Cioè io stavo squamando mentre scattavo, volevo morire. Prendiamo l'acqua, c'erano le macchinette, ci danno la chiavetta, le bottigliette d'acqua classiche. A tipo metà del primo giorno non potete prendere più acqua, avete finito le bottigliette che potete prendere, tipo 3 a testa. Bottigliette piccole,
sì, sì, sì.
Cioè che io, guardate, io ho fatto tutto a posto, sono preso su, ho detto fermate tutto lo shooting, sono andato al primo supermercato che ho trovato, ho preso 3 casse d'acqua, ho detto no, le prendo io, così vi insegno come si sta al mondo, non come si lavora, come si sta proprio direttamente al mondo.
Ecco, queste robe qua per me sono sopra ogni, queste e sopra ogni, e
se,
cosa.
Sai qual è la cosa che fa ridere di questa storia? Che se io penso al cliente e a quanti soldi hanno,
io penso che il cliente non ci ha ancora saldato la fattura.
No, non è quel cliente.
Ah, non è quello lì?
No.
Beh,
poi arriveremo anche a quest'altra storia, perché così no era,
sì sì, ho capito. E comunque sono piccole robe, piccoli gesti che fanno tutta la differenza tra, come dico sempre, essere un professionista ed essere professionale. Perché un professionista basta aprire la partita IVA e lo siete, essere professionali è tutto un altro mondo, e con i clienti questo va fatto, che non vuol dire leccargli il culo, eccetera, si tratta proprio semplicemente di prendersi cura della persona dall'altra parte, che uno vi sta pagando, e già questo potrebbe essere un buon motivo, ma al di là di questo è una persona.
Esatto.
Che viene su un vostro set.
Cioè, ma è lo stesso discorso che se uno viene a casa vostra, non gli offrite un bicchiere d'acqua, un caffè, vuoi qualcosa? È esattamente la stessa cosa. Io quello che dico sempre, tante volte ci chiedete, ragazzi, ma qual è il modo migliore? Qual è? Io, la più grande regola che dovete stamparvi in fronte, che tante volte, che sia tecnicamente, a livello di idee o a livello di rapporti con chiunque e qualsiasi cosa, la regola migliore che vincerà sempre è: usate il buon senso.
Sì, sì, sì.
Se usate il buon senso, cascate sempre in piedi, non potete sbagliare.
Totalmente d'accordo.
Mai.
E prendetevi cura un pochino, appunto, delle persone. E sul set questo prendersi cura poi si espande. Cioè, vi faccio un esempio stupido. Noi adesso stiamo strutturando nello studio di là un piccolo salottino con un divano, un tavolino, una situazione dove sappiamo, perché molte volte, vi faccio un esempio pratico, molte volte il cliente viene qua e alcuni devono continuare a lavorare, perché non è che venire su uno shooting un giorno di vacanza, controllano le cose, ma mentre noi prepariamo tutto, loro ovviamente lavorano. Preparare una situazione ad hoc dove il cliente può stare, dove possono mettersi col computer, hanno una connessione internet, hanno una ciabatta dove caricare, hanno la macchetta del caffè, ci sono tutte piccole cose, piccoli gesti che, ripeto, nella totalità non richiedono tanto, che però fanno sempre totalmente la differenza.
E poi, soprattutto, fatevi qui, fatevi furbi, gli viene voglia di tornare da voi. Perché se io devo tornare in un posto dove sono stato comodo e sono stato bene, o in un posto dove sono stato di merda perché mi hanno fatto stare tutto il giorno in piedi, non c'era il wifi, per prendere il caffè dovevo uscire, farmi un quarto d'ora a piedi, andare al bar, pagarmelo pure io. Io torno dove sono stato comodo, anche perché dopo un certo punto, ragazzi, la qualità di quello che si fa
è data
passa,
per scontata.
Passa in secondo piano,
è data per scontata.
Perché tutti siamo bravi, tutti sono bravi, cioè la nostra concorrenza, perché questo è brava, cioè, noi lo sappiamo,
sì, 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 sì.
E non è né più brava né meno brava di noi, cioè non è una gara. Ok, facciamo cose con stili diversi, con metodi diversi, ma siamo tutti bravi.
Sì, anche perché sennò non vengono da te direttamente.
Esatto, quello che fanno, che fa la differenza, è tutto ciò che c'è attorno.
Eh sì.
A un certo punto le foto e il video sono paradossalmente la cosa che conta meno.
Sì,
perché tu per mesi fai altro per poi quella giornata in
sì,
cui state.
Esatto, è la capacità di rispondere alle mail, è il workflow che tieni in una cosa, che se ti chiedono una modifica tu gliela puoi fare in quel tempo lì, e trovare la soluzione sul set, ed è appunto anche lì presentargli un set dove loro sono nella modalità più comoda possibile. Vi faccio un esempio, come vi ho detto già in un miliardo di video: preparate sempre un monitor di visione del cliente, ma non perché dovete far vedere che avete più attrezzatura, ma perché così la persona dall'altra parte non deve venire lì dalla camera, non capisce tutti quei cazzo di numeri, e soprattutto la gente non si vuole sentire stupida, perché questo è un altro punto. Se voi al cliente gli date, cioè banalmente, io ogni tanto leggo sempre qui, madonna, quei meme del cazzo che fate fotografi, vi spero bruciate, quando fanno, il cliente non ha capito che il logo andava con la colorata e mi ha chiesto se mancava la color. È ovvio che manca la color.
Sei tu un cretino, sei tu un cretino che non glielo metti su un monitor, ma anche uno di quelli piccoli.
Con la latte di conversione.
Con la latte di conversione, fagli vedere già com'è. Io ad esempio quando scatto con Capture One, ok, e magari sto scattando in un modo per cui poi è richiesta della post perché non si può fare, vogliono, ok, e quindi mi trovo nella situazione, ma poi non sarà così la foto finita, io gliela sistemo e quella modifica viene fatta su tutte le altre foto della campagna, in modo tale che quando le vede, vede già il risultato più o meno come lo vorrebbe. Non che ogni volta, poi mi raccomando, è in post, si sistema questa cosa.
E questa roba qua, ragazzi, so che magari se tu la guarda fa che due coglioni, però gliel'ho già detto una volta, ma a voi cosa... vi faccio un esempio stupido anche qui. Quando facciamo lavori su green screen, il green screen a volte serve. E ovviamente è difficile capire qual è l'output finale. Vi faccio un esempio...
Anche perché letteralmente non esiste.
Portiamo quindi un esempio iper pratico. Abbiamo fatto una campagna per un brand e metà della scrivania che usavamo andava ricostruita in post. Ok, perché era ferma, però bisognava mettere una roba bianca davanti. C'è stato il panico, il casino, facciamolo già, costruiamo un pannello che si metta davanti. Gli ho detto, ragazzi, è una spesa fuori di testa. Vi faccio vedere il risultato finale, come sarà. E poi ho preparato una scena su OBS nel quale trasmettevo già il green screen bucato, ovviamente non alla qualità finale, ma vedevano il green screen bucato, vedevano la lavagna costruita in digitale, e si sono fatti un'idea ed erano tutti tranquilli.
Perché vedevano già una reference, tra l'altro molto buona, di quello che sarebbe stato l'output finale, non erano lì a farsi delle domande.
Cioè, esatto, ditemi qual era, ditemi se aveva senso avere un approccio del, vabbè, ma il cliente non capisce un cazzo, è facile da capire, non sei stupido.
No, siete voi che non capite un cazzo. Se ragionate così, siete voi che non capite un cazzo. Perché ricordatevi poi sempre che dall'altro lato c'è una persona che sta pagando per un vostro servizio, ok? Di conseguenza è come se venisse il tizio che mi mette le piastrelle a casa, mi sta mettendo tutte le cose a terra per prendere, fare, dire, non mi fa vedere un cazzo, e io dicessi, ah, è il piastrellista che non capisce un cazzo. No, è il piastrellista che è lui che non capisce un cazzo, scusatemi.
Quindi il punto esatto, cioè
no.
Cercate il più possibile di risolvere quelle cose che potenzialmente sapete che possono diventare un problema. È come sempre, sarebbe da fare una puntata su quei meme del cazzo, io voglio prendervi tutti e farvi esplodere. Come il discorso per quanto riguarda la post-produzione, le musiche, no? Ah, il cliente ha finito e mi ha chiesto di cambiare musica. Ma voi avete capito cosa voleva? Gli avete dato in mano la possibilità di comunicare.
Gli avete mandato un pacchetto tra cui avete scelto della serie. Io stavo pensando a una roba del genere. C'è qualcuno che vi piace? Guardate che se mi fate mettere la musica e poi volete cambiarla completamente in post è un grande problema, perché devo rifare tutto da capo. Quindi scegliamo la musica assieme, così abbiamo la base da cui io poi non devo più smontare completamente tutto.
Io discorso è, facilitatevi anche voi il lavoro tenendo per mano una persona che non conosce appieno il vostro lavoro. È l'unico modo per il quale voi potete uno migliorarvi la vita e due rendere il cliente consapevole nel lungo periodo, perché poi puntiamo sempre a questo tutti quanti, puntiamo sempre al lungo periodo. Nessuno vuole fare un lavoro grosso, ne vuole fare 100 piccoli, perché pagano uguale e te li spalma nel corso dell'anno, no? Il punto è, costruite con il cliente un rapporto per il quale sa quello che c'è. Banalmente, quando siete su un set, spiegategli cosa state facendo, fategli vedere anche dell'attrezzatura che magari non state usando, ma che potrebbe essere un punto di riflessione per un prossimo lavoro, in modo che anche loro dicano, ah, però, vedi, loro ad esempio hanno questa roba qui, perché non facciamo questo? Perché non proponiamo questo? Sono mille robe, sono piccole cose, sono dettagli che però fanno tutto. Spesso pensate che la soluzione a tutti i problemi, a trovare più lavoro, sia prendere la camera migliore, avere l'attrezzatura migliore, che conta anche quello, ovviamente ci mancherebbe. Ma poi le piccole cose sono tutte lì.
Tanto il cliente, se scattate con l'SL3 piuttosto che la 7R5, piuttosto che la R5 di Canon o la Z8, non gliene frega meno di un cazzo.
No.
Non gliene frega niente, non se ne accorgono. Cioè, voi potreste scattare con la 1200D, se sapete farlo, io sono certo che il cliente non si accorgerebbe di un cazzo.
È come il motivo per cui uno rigga un FX3 con della plasticaccia intorno per far credere che sia una macchina più professionale, ma non è che loro dicono, ah, quella è un FX3 a 120 fps in 4K.
Ed è la rigata, quindi mi sta fottendo. Esatto, non
vede la macchina un po' più grossa e dice, ah, sembra una macchina professionale, the end del discorso.
E questo discorso si allaccia di brutto a quello che dicevo prima di fare sempre il massimo indipendentemente dal costo e andare su certe produzioni con certi budget, con dell'attrezzatura di un certo tipo, è quanto di più sbagliato si possa fare. Magari uno ce l'ha di proprietà e quindi dice, oh raga, ho quella. Però io, se possiedo, dimmi una videocamera.
Sì, se ho una Red.
Se ho una Red, non vado a lavorare per 200 euro al giorno, perché tutto a posto, ragazzi.
Sì.
Cioè, ho una Red. Vorrei fare cose di un certo tipo, se mi riduco a lavorare a 200 euro al giorno, forse sto sbagliando qualcosa, non sto riuscendo esattamente in quello che vorrei fare.
Sì, ma soprattutto promettere, cioè dare quel tipo di approccio lì. Vi faccio un esempio particolare, per un brand una volta ci hanno chiesto che il set avesse molte luci, c'erano veramente bisogno di tante luci. Il punto è che se anche noi ce l'avessimo avuto internamente, fargli credere che si può sempre fare tutto con quello che si ha, perché tanto, ma sì, no, ma te le metto dentro, eccetera. Un conto è farlo perché quella soluzione lì ti switcha tutto e portarti una luce in più non cambia, ma portare tutto quell'impianto lì allo stesso costo, poi la prossima volta come gli fai capire che gli hai aggiunto un rincaro per qualcos'altro?
No, ma poi non mi... Cioè, io facciamo un esempio. Se io chiamo un operatore, questo mi si presenta con una Red, sua o non sua, non mi interessa. E lo pago 500 euro al giorno, ok? Io perché dovrei dargli 600 euro?
Sì.
Questo qui mi sta venendo qui e dà il massimo che può dare su quel set. Io perché gli devo dare 600 euro la prossima volta? Questo qua viene già per 50 euro, mi dà tutto il massimo che io posso chiedere. Tutto mi dà. Perché io dovrei dargli un euro in più la volta dopo. Io banalmente quando usavo Sony, se dovevo usare la 7R5, io lo scrivevo nel preventivo. Perché è un certo tipo di camera.
È un certo tipo di post-produzione anche dopo.
È un certo tipo di post-produzione anche dopo. Vuol dire che devo presentarmi con più schede, il computer, un SSD magari, perché una certa le svuoto, perché pesano una madonna.
Sì.
Questa roba qui si paga. E non si può sempre dare il massimo, puntare a fare il cinema ogni volta, ma con una pesca e un'albicocca. Se avete una pesca e un'albicocca che vi dà il cliente, fate le cose da una pesca in albicocca.
E come banalmente, ragazzi...
Poi se siete bravi verrà bene comunque.
Certo, assolutamente.
Però è quello che voi fate vedere al cliente. Io a volte vedo delle produzioni di... Ad esempio, che ne so, lo vedo tanto nella musica io questa cosa
sì.
Di artisti emergenti con gente sui set con che noleggia luci fuori di testa, camere fuori di testa, fanno cose cioè senza una logica. Poi scopri il budget e c'erano tipo 2000 euro. Praticamente uno ha lavorato a gratis, si è messo in tasca 500 euro.
Ed è anche l'approccio, cioè anch'io vorrei ragazzi girare sempre in Orion, Atlas, Anamorfico, eccetera, ma il noleggio costa 500 euro al giorno del kit, il cliente magari ne ha 1200 e ti dice, signori, cioè, non è fattibile, mi porto il 2470, è bella lì. Cioè, è anche fargli capire quella roba lì, perché se voi quel giorno lì arrivate con la terra il giorno che il cliente ha 20k di budget, voi arrivate con la stessa roba e vi dice, scusami, ma tutto a posto? E fa, ma io uso sempre questo. E fa, sei un coglione. Cioè, è proprio quello il punto. Fargli capire che più paga, più cose ha. Meno paga, non che il lavoro finale è una merda, ma ha anche quello per cui paga. Cioè, non è che se voi andate in panetteria, avete 10 euro, potete prendere 100 kg di pane perché tanto quello l'ha fatto. Prendete quello che vi potete permettere con quei 10 euro lì.
Esatto. Cioè, per darvi, se volete un esempio concreto, è se il cliente vi paga X, che è più basso di Y, voi magari vi presentate con tot luci, l'FX3, il vostro righettino del cazzo dell'FX3.
Una lente,
due lenti, perché ce l'avete voi di backup, che lo sapete voi se vi trovate nella merda. Lo schermettino per fargli vedere, bella lì. Se il cliente vi dà Y, che magari è 5 volte X, magari andate a noleggiare la Red, le lenti, magari vi presentate con un tizio a cui gli date Z per farvi da focus puller, invece dello schermo prendete lo schermo quello figo così, col carrello. Io vedo produzioni da Napesca in Albicocca in cui girano col carrello, cazzo, quello lì, quello figo,
sì, certo.
Per tenere tutto quanto, che solo quello lì a noleggio sta 300 euro al giorno, poi scopri, cioè c'erano 3.000 euro di budget, tu ne spesi 300 per un carrello, ma tutto bene.
È sempre quello il punto, ma anche se ce l'avessi interno, cioè è proprio far capire che ci sono determinate produzioni che devono uscire con un determinato costo e altre che hanno un altro tipo di costo, un altro tipo di approccio. Poi il discorso è sempre stesso, l'output non deve essere più basso perché ci sono meno soldi, anzi l'output deve essere in linea ovviamente con quello richiesto, ma è proprio far capire che questo mondo ha un valore e questo lavoro e le persone che ci lavorano dentro hanno un valore, perché se se vengo in tre... è perché quel progetto vale tre persone, se no altrimenti quelle tre persone le lascio a casa, vengo io da solo.
E poi soprattutto imparate a dirti no, perché su questo vale soprattutto, questo vale soprattutto per i più giovani, per chi sta iniziando alle prime armi. Qualcuno dirà, ma lo faccio Manu per esperienza. Se uno vi dà, se vi chiama su un set come operatore, come assistente, come qualsiasi cosa, vi dà 100 euro a giornata, quella roba lì non cambierà mai, non vi darà mai 200 euro, non ve ne darà mai 300, sarà sempre 100 euro, perché... quello è il valore che voi vi siete autodati. E io perché, banalmente, se uno venisse sul mio set come assistente o come secondo fotografo per 100 euro al giorno, io perché a un certo punto gliene devo dare 200? Io dico, me ne vuoi 200? Vai a trovare i tuoi clienti e lavora da solo. Questo gli rispondo. Io, infatti, al di là di crop, io ad esempio non cerco assistenti esterni perché io do un valore al lavoro, indipendentemente dall'esperienza. Quindi secondo me c'è un valore minimo che va dato al lavoro. E di conseguenza questa cosa qua avviene internamente con i ragazzi qui in studio, e semplicemente non mi interessa sottopagare la gente perché non è il mio modo di lavorare. Imparate a dire di no, perché io poi dopo è bello, perché col tempo poi tu scopri le cose. E banalmente io sono stato contattato per un lavoro, tra l'altro un progetto che richiedeva anche attrezzatura molto specifica,
sì.
Molto costosa, perché non vai lì con la prima cosa che ti capita, tiro. E il cliente era anche un cliente grosso, e quando mi hanno detto il budget che c'era, io ho declinato educatamente, perché il budget era un insulto, letteralmente, ma era un insulto anche per
una casa,
ma anche per una persona alle prime armi è un insulto. Quel budget, soprattutto pensando a quanto è grosso il cliente
e soprattutto a che attrezzature ti devi portare dietro e il rischio che hai di romperla anche,
esatto. e anche il rischio che hai di fallire proprio quel lavoro lì. Ok, il caso ha voluto che letteralmente il giorno dopo io abbia scoperto chi è la persona che si occupa di quel lavoro lì abitualmente. Io volevo ammazzarmi. Io volevo, prendere la mia testa e distruggerla nel muro uscendo dall'altro lato del palazzo, proprio fuori, così. Devono fare il cappotto, no? Uscivo io. Ciao, ragazzi. Ragazzi, posso dire, datevi un valore. Non svalutatevi, imparate a dire di no. Imparate a far capire alla gente che certe cose, con certe cifre, non si possono fare. Questa cosa è la lezione più importante di tutte. So che è difficile, perché i soldi sono sempre soldi.
Ed è anche l'unico modo per rendere
però
questo mercato un mercato.
Però se voi volete fare dei soldi a lungo termine, dovete imparare a dire di no. Certe cose dovete iniziare a declinarle. È chiaro che se siete tizio che letteralmente non ha fatto nessun lavoro, capite.
Però dovete fare un mondo dietro di cose.
Però dovete fare un percorso. Se siete persone che già hanno a portfolio anche solo dei progetti personali, quindi ti posso far vedere cosa so fare, ok? Anche se non sono clienti, ma ti posso far vedere, imparate a declinare, capite il vostro valore, capite la soglia minima entro cui potete lavorare, perché non ha senso che vi presentiate su un set con già semplicemente un FX3 e una lente da 2000 euro, quindi roba da 6-7 mila euro complessivi, per lavorare a 300 euro al giorno, ragazzi. Perché voi vi fate il conto di quanti giorni di lavoro dovete fare solo per ripagarvi l'FX3, vuol dire che voi il primo anno lavorate pro bono. Se voi vi presentate con questo tipo di attrezzatura, vuol dire che voi siete persone che le cose le dovrebbero saper fare in teoria, e per quanto mi riguarda dovete lavorare almeno a 10 volte quella cifra lì, per quanto mi riguarda. Dovreste lavorare.
E si può fare, ragazzi. Perché,
e si può fare, cioè, perché non siamo gli unici, sì. C'è tanta altra gente che lo fa, c'è gente che lavora anche a cifre ancora più alte, di conseguenza si può fare, semplicemente poi dovete entrare nell'ottica di farlo, perché magari avete i primi 5 clienti che vi diranno di no, il sesto vi dirà sì, il sesto vi darà quello la che vi avrebbero dato gli altri 5 clienti, probabilmente.
Lo so. Ci vuole tempo ed è complesso, non è che ci si arriva dall'oggi al domani, ragazzi, sbaglierete, anche se qualcuno ve lo dice.
E dei lavori sottopagati li farete a un certo punto, perché io, sapete quante volte ho fatto un lavoro ad una cifra che ritenevo congrua a quello che era il mio valore, poi ho scoperto le cifre che girano attorno magari a quel tipo di lavoro, ho detto sono proprio un coglione.
Sì. Però cioè, secondo me cominciare a entrare nell'ottica che si può lavorare in un certo tipo di modo, si può fare, vi ripeto, abbiamo più o meno quasi tutti la vostra età, siamo tutti coetanei, ce la stiamo facendo, a volte è un po' più facile, a volte è un po' più complesso, però si può fare, impegniamoci in questa roba qua, perché l'unico modo per salvare il mercato non è fare i vostri TikTok cringe dove prendete per il culo i clienti, ma è fare così, imparare a dire
lavorare,
di no,
imparare a diventare persone serie, rispettose di voi stesse, del mercato e degli altri soprattutto.
Basta, Manu, secondo me è una puntata che potrebbe andare avanti altre 10 ore.
Sì, è una puntata infinita. Ovviamente fateci sapere qui sotto cosa ne pensate. Fateci sapere le vostre esperienze.
Se volete diventare i nostri clienti, vi ricordiamo info@chiocciolacrop.it. Ci potete scrivere. Siamo qua pronti a farvi colazioni fantastiche e tutto quello che volete. E basta, ragazzi. C'è un mondo, per favore. Fateci sapere quello che pensate, come vi approcciate voi, quali sono state anche le vostre sfortune più grandi. Scrivetecelo qui sotto nei commenti, anche con account fake per non farvi scoprire. E basta. Vi aspettiamo lunedì prossimo con una nuova puntata di Messa a Fuoco. Vi ricordo di seguirci su Instagram
e anche su RaiPlay.
Non siamo su RaiPlay, ma siamo su TikTok
e
invece.
Settimana prossima ci vediamo con un ospite a sorpresa, perché sarà qui Giacomo Freddi.
Non è Giacomo Freddi, non sarà qui e basta. Ci vediamo presto, ragazzi, mi raccomando, in campana, Non serviva un cazzo. Ciao ragazzuoli.
Ciao.
E iscrivetevi al canale, che siamo quasi a 5.000.